Nello stacco manifesto, dunque, che è lo stacco della voce, inaugurato dalla voce nella sinergia del corpo operante, del corpo prassico, emerge la finalità. Qui e solo qui emerge una la possibilità di avere un fine in senso stretto, una finalità non come aderenza contigua, ma come progetto, promessa, desiderio, attesa. Qui emerge Zoè e emerge come il correlato, come il doppio. Ogni prassi ha il proprio doppio, abbiamo detto prima, l'oggetto dello stacco fonetico, dello stacco della voce. Emerge come ciò a cui si può tornare o anche no. Solo qui si potrà porre in modo congruo, a mio avviso, la questione della legge, del nomos. Solo qui accade il resto, qualcosa resta, e questo adesso dobbiamo guardarlo bene, se riusciamo. Certo che nella soglia cinetico-senziente della prassi, cioè della Zoè, nella soglia implicita dello stacco implicito, nella soglia della contiguità tattile, la kinesis, il movimento accadente, intento al proprio accadere, nel suo accadere, è tale per cui implicitamente c'è un qui per un là. L'agnello sta per l'aquila, l'aquila sta per l'agnello, nella contiguità del movimento. Ma è uno stare per implicito, secondo il nostro gioco di parole di quest'oggi. Cioè, poiché l'agnello non è altro dall'aquila e la soglia della loro relazione è la soglia tattilosmotica, l'essere segno dell'uno, l'agnello, per l'altra, l'aquila e viceversa, è un essere segno implicito anch'esso. Cioè l'aquila non resta, non sta senza l'agnello, e l'agnello non sta senza l'aquila e senza il suo prato. Nominando il segno implicito, il gesto vocale, la kinesis vocale, fa cadere il segno implicito come segno manifesto, come ciò che sta per. Lo avverte come resto, come qualcosa di inerte, di staccato dal flusso della kinesis prassica sempre in corso. Posso dire anche così: lo avverte ciò che era implicitamente segno del suo correlato, lo avverte come inerte, lo avverte come morto, come staccato, appunto. Finalmente si staccano i pezzi di quell'unità. Lo avverte come inerte, il segno nominato diventa segno davvero, diventa segno manifesto. Ma segno manifesto vuol dire cosa inerte, che sta per inerte, non arte vuol dire non artistico, vuol dire non aderente, arte, andare che aderisce, andare aderente. Vi ricordo quello gioco della rosa dei sensi delle prime sessioni. Avvertire l'inerte vuol dire avvertire lo stacco dall'arte, la non aderenza. È così che la variazione, che prima abbiamo chiamato variazione come kinesis del vivente, ovvero variazione come vibrazione del medesimo, vibrazione nel medesimo, qui diviene variazione, direi così. Variazione come nostalgia del medesimo. Variazione come nostalgia del ritorno del medesimo. Vibrare di prassi non è vibrare di nostalgia. Si può vibrare di nostalgia solo se ciò verso cui si tende è assente, è staccato. Vibrare prassicamente non è vibrare poieticamente. C'è poiesis solo dove la variazione del medesimo è nostalgia. Nostalgia del ritorno, eco di qualcosa che non c'è e quindi necessità di ricantarlo. Ricantarlo, come diceva Tommaso di Dio. Necessità del ricanto. Ricanto per il ritorno di Zoè, per il ritorno di quell'aderenza da cui sono staccato nell'inerzia della cosa che sta. È qui che la vibrazione del medesimo, la vibrazione prassica del medesimo, si fa vibrazione conoscente. Conoscente. Cioè vibrazione nello stacco manifesto, cioè vibrazione nella morte, vibrazione nella morte affinché l'inerte, il morto, torni nella vita. E in questo senso, vibrazione conoscente è sempre il vibrare della nostalgia. E nessun canto è mai altro che canto della nostalgia. Ma per evitare di incamminarmi su un terreno impervio, perché immediatamente mi commuove, devo dire in un altro modo, dico diversamente. E ripeto così: il verso dove della voce non è aderente al corpo all'opera. Non è aderente al corpo all'opera. La prassi è corpo all'opera. È sempre corpo all'opera. Ma il verso dove della voce non è contiguo, in quanto si stacca dal corpo all'opera. Certo che l'oggetto, il fine, il verso dove emerge come telos, in quanto non è contiguo. È telos, appunto. Ma anche il contrario. Il corpo all'opera vocale emerge anch'esso nello stacco della voce, come corpo all'opera, ma come corpo all'opera staccato. Perché il suo verso dove non è aderente all'emittente, diciamo così. Il corpo nella voce emerge allora come contraccolpo dello stacco, a sua volta staccato dall'azione vocale. Il corpo è staccato dall'azione vocale. Nessuna azione del mio corpo all'opera si può staccare dal mio corpo all'opera se non l'azione del mio corpo all'opera vocale, del mio corpo in prassi vocale. Qui accade il vuoto. Qui si esce dalla contiguità. Staccato dall'azione vocale. Il fine, ho detto, emerge come ciò che è da raggiungere, come ciò che non è contiguo, non cade all'interno del medesimo. Qui la praxis si fa poiesis. Qui la praxis si piega come poiesis. Ciò che ha il proprio fine fuori di sé. Nel corpo staccato dall'azione attraverso la voce, si invoca il ritorno di qualcosa che non è il medesimo. Il ritorno di qualcosa che non è il medesimo, diceva Sini nella sessione del seminario di filosofia. Aggiungo, qui, nel corpo staccato dall'azione attraverso la voce, si invoca il ritorno di qualcosa che non è il medesimo e che non lo sarà mai più. Mai più sarà il medesimo. Ogni volta che torna, e perché torna, si torna, non sarà mai più il medesimo. Sarà sempre variato. E che cosa si invoca? Il ritorno di qualcosa, ho detto, ma ritorno di che cosa? Di che cosa si invoca il ritorno? Di che cosa il corpo staccato dall'azione può mai invocare il ritorno? Qual è il verso dove del corpo staccato? La contiguità. La contiguità. Il non staccato. Zoè. Il corpo staccato dalla voce è perciò corpo simbolico. Corpo simbolico. Cioè corpo preciso, prescisso nella voce. È precisamente quel che deve essere un corpo vocale, che in quanto risuona, emana, promana, si effonde, è segno manifesto lui, quel corpo là, di qualcosa che può essere o non essere, che non c'è, che può tornare. In quanto sta staccato dalla voce che emana, e emana nella sua prassi, il corpo staccato rinvia a. Rinvia a, cioè non è contiguo a ciò verso cui tende, a ciò verso cui è volta la voce. Ne è staccato. E in questo senso è propriamente segno. Il segno staccato. Precisamente staccato come deve essere staccato e preciso, determinato il corpo vocale, il corpo evocativo. Potrei dire che segno in senso proprio è il primo corpo che accade, si avverte come staccato nella voce. Potrei dire che è la scrittura fondamentale. La Zoè si scrive continuamente, potremmo dire. Implicitamente, ma è nello stacco della voce che accade la scrittura manifesta, la scrittura fondamentale, cioè lo stare di qualcosa come segno staccato rinviante a un possibile primo luogo di decifrazione. Scrittura non implicita questo segno manifesto, questo corpo simbolico. Non implicita in che cosa? Non implicita nell'azione. Certo che il corpo all'opera continuamente si scrive, fa soglia, fa segno, come la soglia continuamente rinvia contiguamente dall'interno nel suo gioco vibrante in sé medesimo. Ma il corpo staccato dalla voce non è più una scrittura implicita nell'azione. È, potremmo dire, una scrittura estroflessa dall'azione, prodotta dall'azione vocale, prodotta come ciò che resta enigmaticamente rinviando a qualcosa che non è contiguo, non è dato, non è presente, a un dove, a un da dove, a un verso dove che staccatosi nella voce è da decifrare. Che sì, che no. Corpo staccato è corpo simbolico. Ciò che sta per, ciò che rinvia. Cioè, corpo nostalgico, infinitamente nostalgico nella sua inerzia staccata, nostalgico di una riadesione, possibile, impossibile, tornerà, non tornerà, e in questo senso corpo enigmatico, come può essere enigmatico per chi ne ha fatto esperienza soltanto il corpo di un morto, che magari abbiamo amato. Enigma. Per cosa sta? Sta. Sta per che cosa? Vedere il corpo simbolico è vedere il corpo morto. E vederlo come staccato nella voce di me, che lo chiamo. Succede sempre, credo. Quindi questo sempre, questo credo non sta bene a sé. Che prima di tutto lo chiami il tuo morto. Ma come? Non lo chiami. Ma come fra? Lì l'enigma, per cosa sta? No? Cosa è scritto qui? Eppure sta. Rinvia. Infinita nostalgia. In quanto staccato, il corpo simbolico tende verso, desidera ricomporre, riarticolare, riandare a ritmo, tornare nel suo ritmo operativo, tornare nel suo ritmo implicito. Condivisione, diceva Sini nel seminario di filosofia, sospensiva, che è diversa dalla condivisione operativa, diceva Sini. Credo che qua abbia da lavorare nelle prossime sessioni, penso che qui giocherà un ruolo molto importante il tema del lavoro, io penso, ma se la vedrà lui. Certamente andare a tempo, andare a ritmo, condividere, ma condividere nella sospensione, è diverso dal condividere operativo, dal condividere prassico. La condivisione sospensiva può esserci soltanto come attesa, tentativo, addestramento regolato ad una prassi poetica. Non è facile Non è spontaneo danzare insieme, cantare insieme, andare a ritmo. Perché? Perché sei staccato dal ritmo. È il tentativo nostalgico e continuamente di ricostruirlo, quel ritmo. È di ricomporre il corpo staccato, di riportarlo nella vita, nel ritmo della vita anonima, nel ritmo operativo della prassi. Questo ricomporre, ricondurre, riarticolare l'inerte. Devi avvertire l'inerte per poter tendere verso la sua riarticolazione. Ciò che Tommaso Di Dio chiamava la commessura, il metter con. Commettere, la commessura, io usavo la parola composizione, il compositore. L'arte dinamica è sempre solo composizione, perché è tentativo di articolare l'inerte, di riarticolare l'inerte, di farlo andare assieme di nuovo, di ricomporlo. Arte dinamica del che sì, che no, del possibile, ma anche possibile che no, come arte del riassorbimento. Arte del riassorbimento, del tornare in vita, del tornare in Dio, del tornare nella Zoè. Arte dinamica come composizione, ritmo del ritorno, ritorno da ritmare. Ritorno che non torna, e per questo va ritmato, per questo ha bisogno di essere regolato nel tentativo nostalgico di rifarne prassi. Arte dinamica come corrispondenza, certo, come canto responsoriale, diceva Sini, come danza corale, danzare insieme, andare a tempo. Risuonare. Il corpo staccato dalla voce che nomina il segno, che nomina il morto, invoca che cosa? Abbiamo detto, Sini l'ha detto già nel seminario di filosofia, ridiciamolo, ricantiamolo. Invoca il ritorno del corpo di Dio. Come perfezione della vita non interrotta. Non staccata. Il corpo di Dio come perfezione non interrotta, non staccata. È Shiva. Rileggete. I vostri appunti con la traduzione e penetrazione delle prime nove stanze di Spandakarika e vediamo se lo ritrovate. Io l'ho trovato. Corpo staccato è infatti corpo tagliato, certo, tagliato dalla voce, tagliato nel corpo di Dio, tagliato nel corpo di Zoè. Specularmente, corresponsivamente, complementarmente, il doppio. Del corpo staccato, del corpo simbolico, ciò a cui il corpo simbolico rinvia, ciò a cui il segno per antonomasia rinvia, il corpo morto, è il ritorno al corpo di Dio, il suo complementare è il corpo di Dio. Il corpo di Dio è sempre l'altro del corpo simbolico. Il corpo di Dio è solo il corpo spezzato, simbolicamente spezzato. Non c'è il corpo di Dio altrimenti che come il doppio del corpo spezzato, del corpo staccato. E così il corpo di Dio è propiziato, invocato, promesso, atteso, attuato? Come? Come lo rinnovo? Come lo faccio accadere? Come tento di farlo accadere il corpo di Dio? Come tento di far tornare il corpo di Dio? La contiguità, la perfezione della vita in sé compiuta. Come? Tagliando di nuovo. Tagliando di nuovo. Se il corpo di Dio non è altro che l'altro del corpo tagliato, come mai potrò far tornare il corpo di Dio se non tagliando e tagliando di nuovo? In ogni taglio può darsi o non darsi il ritorno del corpo di Dio, il ritorno dell'intero. È rinnovando tagli. Tommaso di Dio parlava dei saperi battenti, parlava del culto delle pietre che picchiano soma, lo trovate nella Silbur, nelle pagine di Mandicato. Tommaso di Dio diceva è una pianta, un vegetale che va battuto e battuto e battuto perché emetta il corpo di Dio, perché emetta il corpo unitario, perché torni a manifestarsi come corpo di Dio. Mediante il rinnovarsi del taglio, ma taglio, quale taglio? Taglio, non tutti i tagli vanno bene, evidentemente, visto che il corpo di Dio nel taglio può tornare, ma può anche non tornare. Bisogna dunque ben tagliare, tentare e ritentare. E bisogna orientare il taglio secondo il diritto. Secondo Ius, il diritto, che vuol dire Zeus, Jupiter. Tagliare e tagliare, tagliando bene. Come faccio a sapere se taglio bene? Devo orientare il taglio di questo corpo che continuamente ritaglio. E come faccio a orientarlo? Cosa cerco? Che direzione mi do? Beh, la direzione del diritto, dello ius, affinché si componga adeguatamente la contiguità perduta, affinché il movimento sia adeguato, affinché l'andare sia aderente, perché non lo è più, non lo è più, affinché il corpo staccato adeguatamente aderisca al corpo di Dio, affinché adeguatamente si componga. Che cos'è un sacrificio? Sì, nella sessione del seminario di filosofia ci è tornato ripetutamente. Non c'è festa senza sacrificio, il rito è sacrificio, la festa è sacrificio. Cos'è sacrificare? Fare il sacro, cioè fare Dio, fare accadere Dio. Ma come? Non c'è sacrificio senza taglio. Non c'è sacrificio senza taglio di corpi. Non c'è sacrificio senza smembramento. Ogni sacrificio è costruzione di un'anatomia. Ecco il punto. Il sacrificare è sempre un sacrificare anatomico. Cioè taglio e taglio. Anatemnein vuol dire, lo sapete? Ma mi aiuta a ricordarlo, taglio, tagliare, temno, taglio, temne, tagliare, ma anà, temne, e anà è un prefisso che indica una direzione, guarda un po', ed è una direzione non a caso, è una direzione che va dal basso verso l'alto, una direzione in salita. Ogni sacrificio è taglio del corpo di Dio. Quale altro corpo posso tagliare? Il mio è già staccato. Affinché il corpo staccato torni in Dio, aderisca, sia adeguato, sia fatto ad arte. Fatto ad arte, finalmente fatto ad arte, finalmente un corpo perfetto, cioè vivo, cioè confluente nella sua strumentalità, confluente nel correlato della sua strumentalità. Corpo inerte, corpo strumento, corpo segno che adeguatamente si componga, faccia commessura nel corpo perfetto della prassi. Lo stacco, quindi, lo stacco in senso proprio, in senso manifesto, in senso esplicito, lo stacco di tutti gli stacchi, lo stacco che poi dirà degli stacchi impliciti, accade nella voce pubblica che invoca, abbiamo detto, sempre l'assente. La voce pubblica invoca sempre e solo l'assente. E così istituisce l'assente per eccellenza. Seminario di filosofia, parole di Sina, no? Evoca sempre l'assente, l'assente per antonomasia. E cioè istituisce l'assente. Lo istituisce come il suo correlato, istituisce Zoe, qui istituisce Zoe, come la sua origine perduta a cui tornare, come la sua destinazione, come il fine a cui tendere, poiché avverto, non essendolo più, che da lì provengo. Ed è così che ci sono corpi staccati, corpi simbolici, corpi poetici, corpi sospesi, corpi arrestati dalla prassi vocale nella prassi aestetologica, corpi simbolici, ovvero corpi staccati da Dio. Ma è solo così che c'è Dio, come corpo immortale in ogni morto, in ogni stacco. Perché il doppio è speculare, dicevamo prima, no? Ogni prassi in quanto soglia, già soglia senziente, cinetico senziente, istituisce la sua polarità. Una polarità per contiguità, certo, altra è la polarità discontinua, del discontinuo, della rottura, dello stacco, ma sempre polarità rimane, l'uno per l'altro, l'uno nell'altro. Sicché, ripeto, soltanto per il corpo staccato, per il corpo morto c'è il corpo immortale, come suo correlato, sua circostanza, suo doppio. Doppio che c'è solo come il correlato del morto, in ogni morto. Come correlato del segno, in ogni segno. Perciò forse mi dico, danza, festa e sacrificio sono il medesimo. Modi diversi del medesimo evento, l'evento del taglio, l'evento dell'interruzione, l'evento dello stacco, l'evento della sospensione, l'evento dell'arresto, sono tutte parole che abbiamo usato a Mecri nelle ultime sessioni. Taglio, interruzione, ma interruzione finalizzata, certo che ha un fine. È interruzione finalizzata, è l'evento della finalità a questa interruzione. L'evento della finalità, non praxis, ma poiesis. E qual è la finalità, il verso dove di questa poiesis, di questa prassi che si è fatta poiesis, che si fa poiesis, riprodurre il corpo di Dio. Fare riaccadere il non finalizzato. Fare riaccadere la teleologico. Ricomporre i pezzi, creare concordanza, fare andare insieme, adeguarli questi diversi, staccati corpi dell'andare. Ecco, in questo senso ogni danza, ogni festa, ogni rito, ogni sacrificio, dicevo poco fa, è istituzione di una anatomia possibile, di un'anatomia possibile, anatomia speculare del corpo staccato che si taglia per ricomporsi e del corpo di Dio, che è l'altro speculare del corpo staccato, del corpo tagliato. E quindi è anch'esso sempre tagliato. Perché è evidente che il taglio, evidentemente, è la soglia per antonomasia. Taglio che stacca il corpo staccato dalla prassi, dal corpo prassico, e al tempo stesso taglia il corpo prassico dal corpo staccato. Una anatomia. Quindi capisco forse perché la poiesis è sempre esecuzione. Perché le poème, ricordate la prima sessione, è l'exécution. Perché il poema, la poesia, la poiesis è sempre esecuzione? Sta nell'esecuzione, non può che essere esecuzione. E io l'ho capito all'andata e al ritorno solo grazie a Tommaso il Dio. Certo, all'andata, nella prima evocazione che ne avevo fatto, e volevo dire ciò che potevo dire allora. In questo ritorno dell'esecuzione l'ho capito perché ho visto in che senso anatomico la poiesis, l'azione finalizzata, che ha il suo fine sempre da raggiungere, sempre da conseguire, sempre a cui adeguarsi. La poiesis è sempre esecuzione. Esecuzione nel doppio senso di attuazione, certo, realizzazione. Attuare, adesso dico il corpo di Dio, eseguilo questo taglio, e così attui il corpo di Dio, continuamente consegui o insegui quella aderenza di cui hai nostalgia, ma al tempo stesso non puoi che farla questa attuazione uccidendo e tagliando e ritagliando il corpo di Dio. E quindi l'esecuzione è il segreto di ogni sacrificio, di ogni festa. Ogni festa è festa sacrificale che deve compiere l'esecuzione della poesia, l'esecuzione poietica. Va fatta la danza, la devi fare, devi metterti a cantare, devi farlo, devi eseguirla quella cosa, cioè devi ucciderla nuovamente. Solo così può, o può che non, riaccadere il corpo di Dio, la prassi viva. E quindi esecuzione è attuazione del corpo di Dio e al tempo stesso reiterata, necessaria uccisione del corpo di Dio. Taglialo, ritaglialo. Vuol dire poi tagliati e ritagliati. Interruzione e commessura. corpo staccato, corpo di Dio, l'una per l'altra, l'una nell'altra, l'una come circostanza dell'altra, o anche posso dire adesso come condizione dell'altra. Solo per un corpo staccato e solo nel corpo staccato ci può essere, o essere che non, il corpo di Dio. Solo nell'interruzione, spiegava Tommaso di Dio, ci può essere la commessura, la continuità. Solo per la interruzione si può evocare, far accadere la continuità come il suo correlato. Ogni volta che sospendo, ogni volta che arresto, il mio corpo all'opera, io interrompo il corpo di Dio. Al tempo stesso, in quell'interruzione che è fatta di invocazione, canto, danza, io riproduco il corpo di Dio e lo riproduco come correlato di quell'interruzione. In questo senso lo riproduco come commessura, come composizione. Lo compongo. Non avrai altro Dio all'infuori di questo simbolo. Non avrai altro Dio all'infuori di questa interruzione. Non avrai altro Dio all'infuori di questo corpo morto, di questa cosa, di questa inerzia, di questa maschera. Perché da che lo hai nominato, il corpo di Dio ti si può dare solo come dvani, risonanza, nel testo vedico. Risonanza del tuo canto che interrompe la prassi. Allora, ieri Tommaso diceva, no, il motto soloniano, fornisci indizi visibili per le cose invisibili. Fornisci indizi visibili per le cose invisibili. Il corpo di Dio è l'invisibile, è l'assente per antonomasia, diceva Simi. Ogni canto, ogni evocazione, ogni taglio anatomico, ogni sacrificio è così segno dell'invisibile. Teso verso, finalizzato a produrre e riprodurre l'invisibile, il corpo di Dio. Riprodurla come la sua risonanza, come il suo battimento che parte dalla condizione della nostalgia. Sini citava Stern e le sintonizzazioni. Qui parliamo di dvani e risonanza. Ecolalia. Ritorno, risposta sonora dell'invisibile, evocato dal visibile. Sini ne parlava, ma andrà avanti, vedrete, comunque i riferimenti bibliografici sono precisissimi. Ne parlava come le sintonizzazioni, dicevo, le evocava come l'esperienza della costituzione della coscienza individuale del bambino rispetto alla madre, risuonando, sintonizzandosi con la madre nel variare della sintonizzazione, il bambino, diceva Sini, si dispone a avvertirsi come altro, come staccato dalla madre. E così ogni soglia, diceva Sini, ma lo leggerete se avrete desiderio di tornare sulle pagine che vi ho indicato nella bibliografia iniziale, ogni soglia oscilla fra i suoi estremi. Certo, ogni soglia oscilla fra i suoi estremi, ma c'è soglia e soglia, implicita e esplicita, e c'è oscillazione e oscillazione. C'è l'oscillazione del medesimo, contiguo, c'è l'oscillazione di quel medesimo che nella contiguità si stacca dalla contiguità. È fantastica la contiguità. Fantastica la contiguità. Gli estremi qui sono diversi. Gli estremi sono diversi. Gli estremi tra cui oscilla questo intero dinamico, sempre atteso, no? Sempre atteso, rievocato, invocato, che può che sì, che può che no. Questo atteso e invocato che può che sì, che può che no. Perché quello che si attende è un tipo di oscillazione, quello che si invoca, quello a cui si tende è l'ingresso in un tipo di oscillazione che assorba ad un tempo il là e il qua, che assorba, come posso dire, che assorba e il differire delle soglie implicite e il differire della soglia esplicita rispetto alle soglie implicite. Insomma, l'assoluto, un assorbimento assoluto che assorba anche, che assorba sia l'assorbimento sia l'emissione, che assorba, che tenga insieme, che commissuri, che componga nella risonanza, perché non può, una volta staccatosi, che comporsi risuonando, componga nella risonanza la totalità dell'adesione e della non adesione, dell'aderenza e della non aderenza, e il loro gioco, come il gioco di Shiva. C'è una precisa indicazione nella tradizione vedica, che si ritrova poi nelle sue declinazioni anche in Spandavada e nei testi dello Shivaismo Kashmiro, quindi è ricorrente altrove, questa non è una cosa specifica di Spandavada, un'indicazione molto precisa di come si possa intendere questa oscillazione che tenga insieme l'oscillazione del medesimo in sé e l'oscillazione del medesimo in sé con lo stacco. Che tenga insieme i due tipi di oscillazione, quella implicita e quella esplicita. E l'indicazione per cercare di intendere questa condizione di assorbimento ed emissione oscillanti nella loro medesimezza, che deve essere così medesima da comprendere anche la non medesimezza. Vediamo se ce la facciamo. E l'immagine è Hansa, che vuol dire il cigno. Cigno. Hansa è cigno. Ma vi leggo. Queste stanze, brevissime, citate dalla Maitri Upanishad, l'uccello color oro che risiede nel cuore e nel sole, il cigno di ineguagliabile splendore è nel fuoco che dobbiamo onorarlo. Che dobbiamo onorarlo. Il cigno è uccello sacro che
dice la tradizione vedica, è capace di estrarre dalle acque cosmiche il succo della coscienza. Dalle acque cosmiche estrae il succo della coscienza. Ma il cigno, splendente nel suo biancore, ribeve il mondo continuamente. Quindi estrae il succo della coscienza, il succo dello stacco, il movimento dello staccarsi, lo estrae e al tempo stesso, nel suo splendore, ed è questo il suo splendore, ribeve il mondo da cui è estratto la coscienza. E con gioia immensa dice a se stesso: io sono questo. È il che c'è. Il che c'è. Sapete? Hamsa. Come si può decifrare? Si può decifrare così. Hamsa. Ispirazione. Ispirazione. Transito. Oh, attenzione. Assorbimento. Emissione. Sono i termini con cui si traduce il gioco di Shiva, che è al tempo stesso assorbimento ed emissione. Ma sono anche, se guardate bene, i tre tempi della scansione del ritmo implicito. Nel ritmo esplicito. Contrazione, ritenzione, attenzione, transito, emissione, protensione. In questa ottica cignesca, forse, nella nostra distanza, nella nostra ignoranza, però possiamo iniziare a chiarirci, in qualche modo accedere, insomma, al senso di quelle pratiche yogiche che qui sono state evocate nelle precedenti sessioni del seminario di arti dinamiche, così oscure, astruse, difficili per noi, no? Strane, poetiche anziché precise, concettuali, vaghe, pasticciate. E ci si diceva: è molto preciso, è soltanto che devi saperlo guardare. Certo, perché ogni precisio è quello che è nel suo correlato, per il suo correlato. Pratiche di compenetrazione ritmica nel gioco di Shiva. Pratiche di compenetrazione ritmica nel gioco di Shiva. Forma di conoscenza molto particolare. Modo dell'arte dinamica. L'arte dinamica è fare il cigno. Allora sì, forse comincio a vedere qualcosa. Se dico che arte dinamica è sempre una formula mistica una formula magica, è sempre un talismano che va cantato, che deve risuonare, perché possa essere efficace, perché sia dinamica questa sua modalità di farsi prassi, se riesce, se può, farsi vita, risuonante. Arte dinamica c'è soltanto dove ci sono mantra efficaci. Mantra efficaci. Un mantra è una formula mistica, infatti, una formula magica. È l'eterno ritorno di una strofa, sempre in attesa della sua risonanza. Ciao Claudia! Mantra efficace nel produrre ogni arte dinamica, se è tale, se è dinamica, è efficace in quanto può che cosa, visto che anche non può, o può che non, in quanto può produrre identità vibrante di, attenzione, conoscente, conoscenza e conosciuto. L'Advani è una vibrazione sonora, spontanea, paragonabile a quella che sgorga dalla bocca della beneamata, paragonabile alla vibrazione orgasmica. Così la vibrazione sonora è perfetta presa di coscienza di sé, Atman. Questa è la potenza del mantra. L'efficienza, la dynamis, è poi quella del mantra Aham, che noi traduciamo con io. Quanta fatica capire questo Aham, che è io, ma non è io individuale, che è singolo, non ha plurale, il pronome io non ha plurale, né maschile né femminile, e che è il mantra della meraviglia, della conoscenza meravigliata. L'efficienza è quella del mantra Aham, l'io supremo. La risonanza vibrante si manifesta quando le tre emissioni Aham coincidono spontaneamente in perfetta unione. Conosce veramente l'emergenza del mantra soltanto colui che in questa stessa risonanza, desideroso di ottenere i frutti, l'efficienza dell'emergenza, rimane sempre raccolto nel suo mantra. Quando conoscenza e conosciuto, conoscenza e conosciuto si uniscono, appare il soggetto conoscente, Aham. Arte dinamica è attuazione, cioè esecuzione di Aham, come agente supremo, come soggetto supremo, nel senso di agente supremo, e in questo senso io cosmico, non individuale, come attore supremo, come performer di tutti i performer. E in questo senso, come attuazione dell'agente cosmico, lì dove conoscenza e conosciuto si commessurano, si compongono, cioè tornano ad essere piega del mondo, capite? Lì dove questo accada,
lì dove accada che la conoscenza riesca a essere conoscenza, taglio, lavoro dei segni, ma nei segni, composizione, e meravigliata presenza di Aham, dell'attore pulsante, prassico, del performer cosmico, lì accade la conoscenza suprema, la massima conoscenza, a quel tipo di condizione oscillante, risonante, emissione e assorbimento nel punto, nel critico, nel bindu, nel punto di convergenza del transito, lì io e Shiva sono il medesimo, io individuale e Shiva sono il medesimo, la vita pulsa, ma pulsa nei suoi segni, capite? Pulsa nei segni, nei morti. Aham è leggibile così, dice Sibyl. Ah, Shiva. La totalità, ferma, in sé compiuta. Ha. Energia è Sakti, Shakti, la potenza, la dea, ricordate, che sta al fuoco come il calore, è ciò che il fuoco può, cioè è il fuoco nella sua effettuazione, calore, e in questo senso è energia manifestata. Manifestata, cioè staccata. E infine è il bindu è il punto vibrante, è il punto di convergenza vibrante. Aham dunque, ci diceva Mario, è attore supremo, cioè soggetto agente, ciò da cui la conoscenza promana, inglobante, comprendente nella sua oscillazione risonante, i suoi stacchi, le sue energie manifestate, e in grado di vibrare lì dove il battimento nei segni, nei pezzi morti accade. Allora Aham come coscienza, come uscire strumentale che parte dalle energie manifestate dallo stacco, ma è coscienza che è assorbita nel gioco di Dio, cioè è coscienza che assorbe, cioè attua il gioco di Shiva. Lo reincarna continuamente nel suo corpo tagliato, lo fa risuonare nel suo corpo tagliato. Aham è attenzione, esperienza di un io che non è più io, che non è più mio, che non è più staccato, che non è più sclerotizzato. Aham è anatomia danzante, è anatomia, taglio e ritaglio, ma danzante. È attenzione precisa, certamente, come ogni attenzione è precisa, è precisa. Precisa, però dal suo attendere, è
attenzione intesa, intensa, non più sospesa nell'attendere. È attenzione che si fa. Fai attenzione, punto. Non fare domande. Non cominciare con la tua coscienza segretario, diceva Mario. Che dice, dammi conto di questo, dammi conto di quello. Ah, va bene. Dammi, dai a me, porta qua. No. Quando sei nell'attenzione, non hai domande, diceva Mario. Quando sei nell'attenzione, sei nell'effusione. Forse li risuoni. Attenzione, certo, ma com'è l'attenzione? In qual è la precisione dell'attenzione in quanto è attesa? Da che cosa prescinde l'attenzione? Da che cosa può prescindere l'attenzione che in quanto è attenzione è precisa dall'intendere? Capite? È precisa dal corpo operante. Beh, può prescindere dal suo attendere. Può prescindere dal suo attendere. È un'attenzione senza attesa. È in questo senso immediata. Spandavada è scuola che tenta di comprendere, ma anche di addestrare i suoi praticanti a posture di ricomposizione immediata. Non bisogna fraintendere questa immediatezza come se fosse non strumentale, come se fosse non mediata. È stupido, non ha senso. Siamo già nella mediazione, siamo nella conoscenza ed è per questo che possiamo tendere all'immediato. Quindi non è un'uscita da sé, ma è una implosione effusiva della propria attenzione liberata dall'attesa, e cioè attuata. Non rinviante ad altro. E quindi così può compiere il rinvio, la sua risonanza. Immediata, composizione immediata, è forse da intendersi come simultanea, simultanea, non priva di mediazione, non strumentale, non fatta nei segni, ma al contrario, nei segni, capace di staccare i segni dal loro stacco, dalla loro attesa. E in questo senso, nei segni, attenzione capace di tenere insieme la presenza e l'assenza. La presenza e la presenza dell'assenza. Ecco l'oscillazione multipla. La presenza è la presenza nell'assenza, o la presenza dell'assenza, cioè, ebbene, cioè la presenza della vita nella morte, della vita e della morte, del continuo nella morte, della presenza della praxis nella mia poiesis. La presenza risonante, consonante, battente del continuo nella mia discontinuità, nell'interruzione, capite? Nell'interruzione, qui c'è il continuo, abbiamo detto. Ecco, fallo. In questo segno qui, vibrante, c'è, nell'unico modo in cui può esserci, vita eterna, Shiva. L'ininterrotto, giocoso ininterrotto. il discontinuo come occasione del continuo, la morte come occasione di risonanza della vita. Questa è la finalità dell'attuazione dell'arte dinamica. Questa simultaneità è la stessa simultaneità per la quale A e Ha sono un medesimo. Sono un medesimo che vibra nel punto di convergenza. Ma il punto di convergenza non è altro che questo segno. Inteso o utilizzato, questo strumento utilizzato in modo attento. In modo attento. Questa composizione, forse, questa possibilità, la cui attuazione è la scommessa delle arti dinamiche, non so come dire, è il rischio, la possibilità delle arti dinamiche, puoi che sì, puoi che no. Se l'anatomia è orientata adeguatamente, sarà sì, se non è orientata adeguatamente, lo saprai soltanto da no. Questa condizione, questa possibilità dell'arte dinamica, forse, dicevo, è un modo per intendere, volgere lo sguardo verso quella conoscenza del tremendo di Jnanabhairava, dicevamo, che è conoscenza di Shiva, il benigno. Shiva benigno, Bhairava tremendo, terribile, distruttore e benevolo, benigno, nella sua effusione. Shiva è sempre distruzione e effusione. Esattamente come il calore è la consunzione del fuoco, ma il fuoco è tutto nel suo calore, nella sua effettuazione. Spanda, di cui ci ha parlato Mario Biagini, dunque, in quanto vibrazione, come dire, da far risuonare, da conseguire, vibrazione a cui tendere, capite? È il non già sempre dato. Non è qua, non è contiguo, o meglio, sì, è dato, è sempre dato, ma è sempre dato come il correlato del discontinuo. Cioè, detto in altri termini, devi imparare, devi esercitarti. Le pratiche yogiche, l'esercizio. Devi esercitarti a questa attenzione. Dicevo prima, molto lavoro per cantare insieme, per andare a ritmo, per far vivere questo segno inerte, che è il corpo staccato, per far vivere questa azione conoscitiva, questi miei segni, questi miei strumenti e farli vibrare. Ma è chiaro che Spanda è vibrazione nella conoscenza e della conoscenza. Certo che poi posso dire è la vibrazione della pianta, la vibrazione della vita Zoè, della vita anonima, ma lo posso dire, appunto. Lo posso dire. È vibrazione da conseguire come vibrazione conoscitiva. È questo il sogno, il fantasma, che la mia conoscenza, il mio essere all'opera negli stacchi dei miei segni, questo vuol dire. E il mio sentirmi all'opera negli stacchi dei miei segni, e questo vuol dire conoscere, riesca a vibrare. Detto in altri termini, è una specie di piroetta il fine cui tende l'arte dinamica. Potrei provare a dire così. È ciò a cui tende è la attuazione di un sacrificio
della nostalgia senza nostalgia. Una frequentazione dell'atto nostalgico che è così attenta da dimenticare di essere nostalgico, che toglie la nostalgia e che in questo senso è mancante di nulla. Sacrificio nella nostalgia, sacrificio... Cosa sacrifichi? La mia nostalgia, i miei sé. Senza nostalgia. Cosa sacrifichi? I segni della tua conoscenza. E come li sacrifichi? Usandoli con attenzione, facendoli risuonare, se riesco, provando a tagliarli, a farli consonare, a comporli. Come se in quei segni la morte fosse la grande possibilità, la grande possibilità, la grande chance. Quel corpo staccato si praticasse come se quel corpo staccato si praticasse come la grande chance simbolica di una, come posso dire, di una nostalgia liberata, di una nostalgia autonoma che si apra, no? Alla propria ritmica piegatura, proprio come Atman, una nostalgia perché lì sono, perché di questa nostalgia sto parlando continuamente quando evoco Aham nel mantra Aham. Ecco, una nostalgia che sia intenta alla propria attuazione, intenta alla propria attuazione. È così. Una nostalgia, il sacrificio della propria nostalgia, si fa occasione forse di un ritorno in Atman. Capite? Il ritorno in quel mondo che si piega in sé medesimo, attraverso la nostalgia, sacrificando la nostalgia. Come? Attuandola, con piena attenzione, con corpo vivo. Sono esattamente le parole che abbiamo usato in apertura. In apertura di questa sessione, che si chiude per me col pensiero con cui si è chiusa la preparazione della sessione. Questa possibilità dell'azione conoscitiva che sacrifica, taglia se stessa in quanto nostalgia, senza attesa, è ciò che Artaud chiamava crudeltà. Crudeltà, l'ho ricapito, cioè l'ho capito adesso, forse, non lo so se l'ho capito, però ecco, crudeltà, una, tutto ciò che agisce è crudeltà, e in questo senso il teatro della crudeltà è una terribile ma assoluta necessità. Mi è tornato in mente. Vabbè, ci fermiamo qua, dai.